Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio e benvenuti al nostro abituale appuntamento del secondo martedì del mese. Questo mese è particolarmente bello perché è dedicato alla Madonna, il mese di maggio. Parleremo della difesa della vita umana, che è un dovere di tutti, perché tutti abbiamo il dovere di difendere la vita umana. Lo facciamo con Virginia Coda Nunziante, che è la portavoce della Marcia per la Vita. Buonasera Virginia, grazie per essere intervenuta.
Buonasera Claudio e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Insieme a padre Giampio Moretti, grazie padre per essere qui con noi a darci il suo sostegno.
Ave Maria, grazie Claudio, grazie a tutti voi, santa serata.
Ecco, siamo in attesa di collegarci anche con Federica Picchi, candidata alle elezioni europee con Fratelli d'Italia. Allora, cominciamo da Virginia. Il 18 maggio, tra pochi giorni, quindi, ci sarà l'ottava edizione della Marcia per la Vita. Com'è cominciata questa avventura? Di cosa vi siete arricchiti durante tutti questi anni di lavoro e qual è il messaggio fondamentale che state promuovendo tra la gente e che sperate si diffonda sempre di più?
Beh, innanzitutto, Claudio, ormai siamo arrivati in realtà al nono anno, perché questa è la nona edizione, perché effettivamente forse vorremmo dire che è l'ottava edizione a Roma, ma la nona edizione in tutto, perché la prima volta che abbiamo fatto la marcia nel 2011 venne fatta a Desenzano sul Garda. E in quel lontano appunto 2011 effettivamente eravamo ancora molto incerti, no? Se effettivamente una marcia per la vita che non c'era mai stata in Italia avrebbe preso piede e per questo ci siamo affidati a un parroco che stava a Desenzano e da lì abbiamo un po' iniziato la nostra avventura. E perché è nata la Marcia per la Vita? Beh, è nata principalmente sull'esempio, direi, delle grosse marce che ci sono a livello mondiale, ma principalmente di quella americana, di quella di Washington. Ed è proprio vedendo in quello che era successo e quello che è successo in realtà negli Stati Uniti da quando nel 1973 è stata approvata la legge sull'aborto e poi nel 74 iniziò la prima marcia, ecco quanta strada hanno compiuto e come hanno cambiato profondamente la mentalità del loro paese, principalmente la mentalità giovanile. Ecco, su questo esempio noi abbiamo appunto cercato di ottenere gli stessi risultati, per cui effettivamente il ruolo e la finalità della marcia è principalmente quella di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema della vita. Perché per troppo tempo, dall'approvazione della legge 194 nel 1978, fino effettivamente appunto a poco tempo fa, il tema della vita era assolutamente marginale, non se ne parlava più, non veniva più messo appunto al centro del dibattito anche politico e per cui tutte le leggi passavano una dopo l'altra senza nessuna reazione dei cittadini e direi principalmente del mondo cattolico. E in questo senso noi, cioè, tutti coloro che operano in difesa della vita e principalmente appunto con la marcia, abbiamo cercato di rimettere questo al centro del dibattito pubblico. Ed effettivamente uno vede che nel corso di questi 10 anni qualcosa comunque si è mosso perché ci sono varie realtà e questo secondo me è la cosa più, il risultato poi in definitiva più bello, varie realtà che sono nate prendendo spunto dalla marcia e per cui ci sono gli universitari militari per la vita, e per cui sono nati poi giuristi per la vita, e per cui è nato Notizie Pro Vita. Sono tutte realtà che sono nate in, di conseguenza alla, alla marcia, per cui quello che riesce poi a provocare nel paese la, la mobilitazione e le attività di queste varie associazioni è quello che poi dopo nel corso del tempo riesce piano piano a modificarne anche la, la mentalità. E questo direi che è quello che nel corso di questi anni siamo riusciti a, a vedere, e ogni edizione, diciamo, lo vedremo anche quest'anno, per cui tra qualche giorno, ci sono sempre nuove persone, ci sono sempre nuovi gruppi, nuove realtà, nuove parrocchie che aderiscono, e questo chiaramente fa sì che poi dopo capillarmente una cultura della vita diciamo, si diffonde nel, nel paese. Ecco, direi che questo è il nostro scopo dominante.
Ecco, benissimo, ma ci sono delle novità quest'anno, vero?
Sì.
Ce ne puoi anticipare qualcuna?
Ma allora, guarda, proprio ti posso, posso dire, radioascoltatori del Buon Consiglio, quella che un po' l'esperienza che ho avuto oggi pomeriggio, perché poi è stata una cosa recentissima e che per cui sarà poi proiettato il giorno della marcia, e che veramente è un messaggio molto bello, molto forte, di uno di quei personaggi che uno vede appunto sugli schermi televisivi, che uno per cui considera immerso in un certo mondo mediatico di successo, poi lui sta vicino, diciamo, lavora nel mondo di Hollywood, per cui lo direbbe, no, quanto di più lontano da un certo mondo, e invece una persona profondamente e concretamente dedicata al tema della vita, e che certamente tutti, almeno in Italia, molti di coloro che si occupano di questo tema lo conoscono benissimo, è Edoardo Verasteghi. Edoardo Verasteghi, che ha fatto quel bellissimo film Bella, ebbene oggi era a Roma e l'ho incontrato, abbiamo parlato a lungo, e ha dato un bellissimo messaggio per la marcia per la vita. Per cui, diciamo, un po', ecco, un'anteprima che vi posso dire, che il giorno della marcia proietteremo, perché purtroppo non sarà con noi, ma perché lui domani deve ritornare in Messico, ma ci ha lasciato un messaggio molto bello. E allora sentire da una persona di successo come lui, giovane, no, pieno di vitalità, di attività, ecco, sentire da lui come lui considera proprio la sua missione quella di difendere la vita in quanto proprio attore, e ha raccontato la sua bellissima esperienza legata a Bella, che lui per preparare il film Bella e per immergersi nel suo personaggio, in quello che lui avrebbe poi rappresentato, era andata a una clinica abortiva in Messico, e per cui era andato lì con un blocchetto di appunti per cercare di intervistare qualche donna che andava ad abortire, per cercare di capire quali erano le sue diciamo, i suoi pensieri, le sue sensazioni, e poi dopo per cui cercare di immergersi ancora di più appunto nel suo personaggio. Ebbene, ha raccontato questa storia bellissima di questo incontro, quando parla con questa donna, che è la prima che incontra, che va nella clinica, e in oltre un'ora di conversazione con lei salta l'appuntamento per l'aborto, e per cui questa donna si trova a non poter più neanche farlo quel giorno, e però lui gli propone di aiutarla, e poi dice: guarda, io ti chiamerò ogni giorno e tu chiedimi qualsiasi cosa che tu vorrai, di cui pensi di aver bisogno, ma salva questa vita. E così succede, così succede. Questa donna va fino alla fine della sua gravidanza, quando nasce il figlio lo chiamerà Edoardo, chiederà di essere a lui il padrino, e poi nasce un'amicizia profondissima, per cui questa è la sua prima vita che lui ha salvato prima ancora di iniziare il film Bella. E dopo il film Bella ha raccontato sempre in questa intervista che da dati che proprio lui ha ricevuto, proprio da persone che gli hanno scritto, conta oltre 4.000 bambini salvati. E chissà, no, pensiamo noi, quanti altri che magari invece nel silenzio non è emerso questo. Ecco, per cui possiamo vedere come lui, con questa sua azione, che bene straordinario che ha fatto alle anime. Allora, quello che lui dice, ognuno di noi, nel proprio ruolo che abbiamo, quello che la provvidenza ci ha dato come talenti, come ruolo, come lavoro, come famiglia, quello che, però ognuno di noi può fare tantissimo per la difesa della vita e ognuno di noi può fare ciò che Dio chiede a ognuno di noi, ecco. E in questo senso perché è stato un messaggio molto profondo, molto bello e la sua testimonianza è effettivamente molto, molto toccante.
Bene, allora il contenuto del messaggio sarà senz'altro una sorpresa per tutti coloro che parteciperanno alla marcia per la vita del 18 maggio prossimo. E grazie anche per averci fatto conoscere questi retroscena del film, che appunto sono molto significativi, sono molto belli. Ecco, praticamente il regista di questa bellissima storia dal titolo Bella, che non credo abbia avuto poi un grandissimo riscontro tra nel pubblico, ecco, nel senso che penso che ci sia stato qualche difetto di distribuzione, ma forse su questo ci potrà delucidare anche e soprattutto Federica Picchi, che mi hanno detto è adesso intervenuta ai nostri microfoni. Grazie Federica per essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi. Mi per senti? L'ospitalità. Buonasera a tutti.
Noi ti abbiamo presentato prima, quando cercavamo di metterti in contatto, abbiamo detto che ti presenterai, sei una candidata alle elezioni europee e con Fratelli d'Italia. Però prima di parlare di questa tua esperienza in politica, io vorrei che tu raccontassi ai nostri radioascoltatori la tua storia professionale, perché da dirigente di una banca d'affari sei approdata al mondo della cinematografia. Come mai questa scelta?
E poi per distribuire i film come Bella che non venivano distribuiti, perché Bella fu portato in Italia un po' di straforo prima della nascita di Dominus, è uno di quei film assolutamente meritori che narrano delle storie di umana virtù, che appunto Dominus si impegna a distribuire nelle sale cinematografiche e per qualche motivo particolare, che poi lo sappiamo bene qual è il motivo che li boicotta, è semplicemente un motivo ideologico, non vengono distribuiti come meriterebbero, perché sono film che poi artisticamente sono di grande valore, quindi di pregio. E proprio per quello decisi nel 2010 di fondare Dominus Production, perché se vi ricordate c'era un altro film molto bello, Cristiada, che non trovava distribuzione e poi insomma permettemmo che fosse visto nel circuito dei cinema, chiudendo anche degli accordi con UC Cinema e poi con altre sale, quindi da lì poi nacque l'avventura della Dominus, che in realtà Dominus era nata già appunto nel 2010-2011, solo la distribuzione filmica è un'impresa non così banale, quindi ci è voluto qualche anno per mettersi in regola sia con le autorizzazioni ministeriali sia proprio con la creazione della struttura e poi abbiamo iniziato a distribuire dei film che spero che il pubblico, anche il vostro pubblico che ci ascolta, possa aver apprezzato.
Ma hai trovato difficoltà in questa attività che hai intrapreso?
Beh, all'inizio sì, molta. Beh, vi dico solo, adesso possiamo riderne insieme, però vi dico solo che la prima riunione che feci con uno degli avvocati di diritto d'autore più importanti che c'erano in Italia, a Milano, lui si rifiutò perché avevo bisogno di fare uno statuto per Dominus, lui in amicizia si rifiutò di farlo perché disse che era un'impresa impossibile, visto che io non venivo dal cinema, non avevo mai fatto cinema, non avevo questa esperienza, nessuno della mia famiglia lo aveva, era un settore altamente difficile con tante barriere all'entrata, quindi in amicizia si rifiutò di aiutarmi, io andai comunque poi successivamente qualche mese dopo comunque perché sentivo questa forte missione nel portare contenuti di valore nell'entertainment, perché non dimentichiamoci che la TV italiana purtroppo anche lì, oltre al cinema, anche la TV cerca sempre di evitare certi argomenti, argomenti di fede, argomenti che appunto cristiani, ecco, sono sempre visti come storie di serie B, quando invece sono anche produzioni artistiche altissime, quindi dobbiamo dargli non soltanto valore appunto per il contenuto, ma anche per la qualità che hanno intrinseca.
Ecco, bene, proprio questa mattina è stato affisso a Roma un manifesto contro l'aborto, quindi ritorniamo un attimo alla tematica della vita, un manifesto di 250 metri quadrati, il più grande manifesto pro-life in Italia, e i promotori di questa iniziativa sono Tony Brandi e Jacopo Coghe dell'associazione Pro Vita e Famiglia. L'iniziativa è particolarmente interessante perché è la continuazione di alcune forme repressive della libertà di pensiero messe in campo da diverse parti, tra cui anche dal sindaco di Roma Virginia Raggi e da altri sindaci come quello di Magione, che è un comune della provincia di Perugia, che fece appunto rimuovere un manifesto di Pro Vita contro l'aborto, naturalmente, con motivazioni palesemente infondate. E tra tutte, quella più emergente, ecco, tra le motivazioni, è quella di violare il rispetto della legge dello Stato e del diritto di una donna di scegliere di abortire. Vabbè, sono motivazioni evidentemente pretestuose, considerando che essere contrari ad una legge dello Stato è una libertà riconosciuta dalla nostra stessa Costituzione e non equivale certamente ad imporre con la forza ad una donna di non uccidere il figlio che porta nel grembo. Semmai si spera che le argomentazioni scientifiche e morali possano invece convincerla a non compiere questo omicidio riconosciuto invece dallo Stato, e questo non è evitato da nessuno. Però ora siamo ad un punto, diciamo, abbastanza significativo, siamo giunti perché il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso di Pro Vita e Famiglia e ha condannato il gesto del sindaco di Magione. E quindi questa mattina Roma si è risvegliata con questo gigantesco manifesto che reca la scritta: cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. Quindi,
vero,
abbiamo una situazione di questo tipo. Allora, Virginia, io vorrei chiedere, ma lo dico, comincio da te perché insomma sei un'omonima del sindaco di Roma, e cosa farà adesso Virginia Raggi?
Ma senti, non lo so esattamente, ma secondo me è molto imbarazzata, perché si è resa conto benissimo che l'azione che svolse l'anno scorso facendo rimuovere con estrema urgenza il manifesto, che era un po' più piccolo effettivamente anche di quello che hanno fatto adesso, provocò un clamore mediatico eccezionale sul caso, ed effettivamente per cui in tutta Italia, ma all'estero, ovunque, si parlò di questa rimozione, si parlò proprio del messaggio che veniva dato, e per cui chiaramente tutti gridarono un pochettino quello che era vero al fatto che non c'era una libertà di espressione per determinate cose. Per cui io penso che in questa fase sono molto perplessi, perché è chiaro che loro vorrebbero ideologicamente farlo, rimuoverlo il più presto possibile, però si trovano in questa grave impasse e non sanno bene probabilmente cosa decidere. E per cui vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma io penso che sia stata una ulteriore iniziativa molto, molto opportuna e molto utile, perché, anche perché effettivamente riflette semplicemente la realtà. per cui oggigiorno ci rendiamo conto di come vogliono con la forza, con l'imposizione, con una sorta di dittatura del pensiero unico, che è quello che poi Benedetto XVI chiamava la dittatura del relativismo, imporre una visione univoca delle cose, per cui senza lasciare la libertà agli altri di esprimersi e di esprimersi secondo appunto verità, perché il fatto di vedere un embrione umano fa capire che quello non è il famoso grumo di cellule che ci vogliono far pensare. E poi il fatto che sollevavi, Claudio, della disobbedienza, no? Civile, mi fa molto ripensare a un articolo che è uscito poco tempo fa di Gustavo Zagrebelsky su Repubblica, e lui appunto, il titolo è proprio questo: disobbedire è una virtù repubblicana. E sosteneva, chiaramente non intendiamo questo che la disobbedienza è un repubblicano in quanto tale, ma perché lui sosteneva che coloro che veramente amano la libertà devono saper disubbidire anche a delle leggi dello Stato. Questo lo sostiene Zagrebelsky, per cui questo è molto interessante rispetto alla situazione di oggi, perché poi rispetto a noi invece ci dicono: voi non potete disubbidire nei confronti di leggi dello Stato. Noi sosteniamo che dobbiamo disubbidire perché sono leggi profondamente ingiuste, e le leggi ingiuste il cattolico in quanto tale non può accettarle, per cui deve disubbidire, ma gli stessi, diciamo, laici o atei che siano, in nome della virtù repubblicana, dicono che bisogna poter disobbedire a delle leggi che loro non riconoscono, per cui non possono appellarsi a noi dicendo che noi non possiamo disobbedire. Noi invece possiamo e dobbiamo, anzi, perché abbiamo un dovere maggiore nei confronti di leggi che vanno contro il diritto naturale, il diritto divino, e per cui noi dobbiamo proprio andare contro e combattere leggi appunto che come l'aborto, l'eutanasia, che vanno contro la legge naturale, e questo appunto per cui non possono neanche loro sostenere questo nel momento in cui basta aver visto cosa è successo ieri comunque anche a Roma, no? In cui vengono violate determinate leggi. Ecco, per cui io penso che questo deve essere invece un forte monito per noi nel spronarci sempre di più a reagire contro questo genere di leggi.
Ecco, Virginia, ti ringrazio per aver precisato, perché io ho parlato genericamente di critica, ma giustamente si deve parlare di disobbedienza di fronte a leggi ingiuste. Ora, padre Giampio, perché la Chiesa difende la vita umana?
Ci sono tante motivazioni da portare avanti per questi argomenti che sono già stati anche toccati. E propriamente perché la Chiesa porta avanti quello che è l'onore e l'amore di Dio, che è il Dio della vita e non della morte. Quindi chiaramente parlare di aborto, parlare di limitazione del rispetto alla vita dal suo inizio, dal primo concepimento fino al termine naturale, innanzitutto va già in antitesi a colui che è il Dio della vita. Quindi questo per la Chiesa. Ma dovremmo anche dire si parla anche di diritto naturale, quindi non si parla anche solo perché siamo credenti, siamo praticanti, siamo cristiani, dobbiamo difendere la vita, proprio perché innanzitutto anche noi siamo creature umane, dobbiamo riconoscere che ci è stata data una vita che non è nostra e che dobbiamo difendere. Anche semplicemente in termini di ragione si può benissimo e si dimostra come la creatura umana ha bisogno di difendere la vita, perché se incomincia ad attentare la vita, e la vita fin dal suo primo concepimento, si innescono dei meccanismi veramente distruttivi. Comunque chiaramente e non uccidere il giusto innocente è uno dei comandamenti che Dio ci ha dato. E quel rispetto per la vita, quell'amore per la vita che dobbiamo sempre portare avanti. C'era una bellissima frase di San Giovanni Paolo II in un intervento che diceva, mi è rimasto sempre molto impresso, dice alzo la voce di chi non ha la voce, fa l'aborto è un terribile delitto. Sono parole molto forti. Lui riconosceva che questa sua affermazione di alzare la voce era una un po' il San Giovanni Battista, quella voce nel deserto, preparate le vie del Signore. Ma proprio questo è un punto fondamentale della nostra vita, un punto fondamentale per la nostra società, un punto in cui se viene a mancare questo si mette tutto un pericolo. Se la vita nascente non è protetta, la vita nascente non è difesa, non c'è, dice Padre Pio, non c'è da meravigliarsi più di niente. Dice, da quando una mamma è capace di uccidere il suo figlio nel grembo, dice, non meravigliatevi più niente di quello che avverrà. E mi vengono in mente due affermazioni identiche e date in due circostanze diverse da due santi. Una è stata da Padre Pio, da San Pietro Pietrelcino, un'altra è stata da Madre Teresa di Calcutta proprio durante un incontro nell'ONU. A un certo punto dice, vedete, proprio questa affermazione qua, proprio la vita va difesa e se viene a mancare questo rispetto per la vita, nessuna altra cosa potrà avere conseguenze simili. Arrivava a questa affermazione, Madre Teresa di Calcutta, se per un solo giorno si smettesse di commettere l'aborto nel mondo, il Signore concederebbe la pace dalle guerre all'istante. È interessante un po' come affermazione, mi ha colpito un po' quando parlavate prima di questo film in cui intervistava, e da quello lì è diventato il primo promotore per la difesa della vita, è stata una bella testimonianza questa. Per un solo giorno, se smettesse di commettere aborti nel mondo, il Signore concederebbe la pace sulla terra da tutte le guerre. Il peccato attira, allontana le benedizioni di Dio e attira veramente l'assalto del nemico, il gioco che veramente tiene armi di attaccare. Ancora la Madonna a Fatima. Si può collegare questo ragionamento quando diceva dovete dire che l'umanità smetta di compiere peccati, se no questa guerra sta per finire, ma se non smette di offendere il Signore con il peccato ne inizierà una peggiore. Ovviamente come il peccato allontana la benedizione di Dio e attira solo quello che è di più catastrofico e peggiore che possiamo metterci un po', ci attiriamo delle tempeste, Quindi un po' la difesa della vita è un argomento fondamentale proprio perché si sta parlando del valore più alto di quello che ci è stato dato nella nostra vita naturale e particolarmente se vogliamo metterci anche sul piano della fede, creature create immagine e somiglianza di Dio. Quindi si va un po' ad alterare, se vogliamo mettersi sul piano della fede, un po' il nemico comune della nostra anima si mette proprio sulla strada proprio per combattere, fin dall'inizio ha voluto combattere il primogenito, l'unigenito, con la strage degli innocenti, all'epoca ci fu Erode, e un po' sta ripercorrendo a dispetto e a disprezzo della dignità umana e questa strage di innocenti. All'epoca era dai 2 anni in giù, adesso fa ancora un conto alla rovescia, la medicina ha un po' o la scienza medica l'ha utilizzata per una maggior crudeltà. E perciò ecco un punto fondamentale che anche questo 18, questa marcia per la vita, è un argomento, è un tema molto importante che si deve riproporre, perché ormai siamo un po' assuefatti da questa carneficina. Sentire che questo ci sono tutti questi aborti, magari ancora di più che non ne conosciamo, perché vengono fuori nuove medicine che ti fanno un aborto senza neanche sapere, ti uccidono un bambino, una creatura, senza neanche sapere in quell'intervista che ha fatto davanti a quella clinica, ma perché è andato in farmacia, si è preso insieme all'aspirina per il mal di testa, si è preso anche un fucile da ingerire per uccidere con la creatura che porta nel suo grembo. Così veramente una tematica che deve essere sempre un po' riportata avanti, perché altrimenti non ci saranno veramente quella ricerca della pace, della serenità che tutti cerchiamo, non la potremo mai avere sicuramente.
Grazie padre Giampio. Il tema della difesa della vita suscita reazioni rabbiose da parte di quella corrente di pensiero che esalta una libertà senza limiti e distorce anche il senso e il significato del concetto di diritto. Abbiamo bisogno di aria nuova, abbiamo bisogno di una politica che difenda i valori basilari del vivere civile, oggi abbondantemente calpestati. Federica, tu hai fatto una scelta, quella di candidarti alle elezioni europee. Ci vuoi dire perché? Ce ne vuoi parlare? Quali principi intendi tutelare?
Beh, proprio per questo, perché in primis la vita. Sono d'accordo con gli interventi precedenti, tanti mali del nostro tempo sono dovuti al fatto, hanno origine dal fatto che la vita, non possiamo minare la sicurezza della vita nel grembo materno. Quindi prima di affermare il diritto per qualsiasi persona o qualsiasi madre ad uccidere una vita, dobbiamo affermare anche il diritto di quel bambino a nascere, perché come sappiamo benissimo ogni embrione è un'unicità, ogni embrione è un DNA, ha un DNA già dalle primissimi momenti di formazione, un DNA unico che non ritornerà, e quindi è un'unicità preziosa che noi dobbiamo tutelare. Ora, a livello europeo purtroppo siamo molto lontani da questo, però e questo si riflette anche nel dramma che stiamo vivendo nella nostra Italia in primis, ma in tutta Europa, di questa grande denatalità, e quindi abbiamo una crescita negativa che sostanzialmente decreta la nostra sconfitta. Quindi a livello la mia scelta è stata proprio una scelta di cuore, perché come voi potete immaginare un piccolo imprenditore Dominus mi assorbe tantissimo tempo, e come piccolo imprenditore ho veramente tanti ostacoli durante il giorno, tanto lavoro, però ero veramente stufa di dover dare il mio voto a persone che poi non rispettavano questi valori che per noi sono la base. Io in passato, senza fare nomi, ho sempre creduto in personalità politiche che hanno affermato di tenerci alla vita, hanno affermato di tenerci alla famiglia, hanno affermato di tenerci all'istruzione, e poi ci siamo trovati il gender nelle scuole, ci siamo trovati, oltre al divorzio breve, anche tante varie sciagure, le date e quant'altro. Quindi ho sentito forte questa esigenza di dire sì a un movimento, un partito che comunque mi ha garantito carta bianca in quelli che sono i miei valori prioritari, che sono un po' i valori cardine della nostra società cristiana, e che con tutto il mio cuore, insomma, per quanto ognuno di noi non sia perfetto, nelle nostre battaglie abbiamo sicuramente dei limiti, però decisamente la mia missione per l'Europa, se appunto dovessi essere scelta dagli elettori e quindi riuscissi a farne parte, è proprio quella del riconoscimento giuridico dell'embrione, è quella degli aiuti alle madri che non debbono più essere costrette a scegliere tra il lavoro e una nuova vita, perché una nuova vita non è solo patrimonio della famiglia in cui nasce questa vita, ma è il patrimonio di un'intera società, e noi la dobbiamo tutelare. Quindi ecco, queste sono state le ragioni principali. C'è da dire che a livello europeo noi dobbiamo tutelare non solo la vita nascente, da cui sicuramente si parte, ma anche abbiamo, purtroppo siamo soggetti, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con la storia di Vincent Lambert, siamo soggetti anche a spinte eutanasistiche, quindi al fine vita, che è il rovescio della medaglia, però è sempre una risposta mortifera e quindi un volere a voler far sì che l'uomo si sostituisca a Dio. Ecco, noi dobbiamo andare in Europa per chiedere rispetto di quello che è la sacralità della vita dall'inizio, quindi dal concepimento alla morte naturale.
Ecco, benissimo, ma da quali regioni potrai attingere voti? Chi sono gli elettori di quali territori possono votarti?
Guarda, io in modo stupefacente, perché appunto non sono politica e sono appunto passata alla politica, devo per quanto ecco sia assolutamente onorata di far parte di questo partito Fratelli d'Italia, che ha a cuore questi valori, famiglia, vita, mi hanno dato addirittura due circoscrizioni, quindi sia il centro Italia, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, sia il nord-ovest, quindi Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. Ecco, poi le tematiche sono varie, adesso non so quanto tempo ho per parlare, io poi, come sapete, abbiamo già detto anche dell'esperienza di Dominus, ho anche affrontato il tema del piccolo imprenditore, quindi della piccola impresa, che sinceramente in questo periodo storico sta affrontando un periodo molto difficile, perché siamo vessati dalle tasse, abbiamo un cuneo fiscale del circa 70%, abbiamo un costo del lavoro esorbitante e a livello burocratico, personalmente, se devo dirvi una percentuale di tempo che mi assorbono tutte le scadenze e le varie i vari formalismi a cui siamo sottoposti, un buon 60% della mia attività è assorbita da tutte le scadenze burocratiche e non è possibile, non è corretto, perché la piccola impresa è sempre stata il volano del nostro paese, ha sempre costituito circa l'80% del PIL italiano e quindi noi dobbiamo sostenere l'impresa per sostenere poi il lavoro, i lavoratori e le famiglie. Quindi è un circuito virtuoso che noi dobbiamo portare avanti con fermezza.
Bene, vorrei un attimo tornare a Virginia. Non molto tempo fa, nello stato di New York, è stata approvata una legge che autorizza l'aborto fino al nono mese. Ecco, siamo di fronte a ciò che tecnicamente si chiama aborto tardivo. Siamo in presenza di un essere umano già completamente formato. Una volta, per giustificare l'omicidio di un bambino nel grembo materno, si diceva, mentendo, che si stava eliminando solo un grumo di cellule. L'ha ricordato anche tu, Virginia, prima, no?
Sì.
Ora siamo giunti all'aborto al nono mese. Virginia, se non fermiamo questo processo verso la morte, quanto ci vorrà ancora per legalizzare l'infanticidio?
In realtà, Claudio, molto, molto poco, perché possiamo e ci rendiamo già conto che sono già pubblicati articoli in cui ci sono degli scienziati che sostengono che l'infanticidio può essere tranquillamente riconosciuto. E questo perché con la stessa logica con la quale viene permesso l'aborto al nono mese. Nella loro visione dell'uomo, così come può essere abortito un bambino a 2 mesi, 3 mesi nel ventre materno, poi arriva a 6 mesi, 7 mesi, appunto 9 mesi, e così con la stessa logica può essere ucciso anche dopo, perché siamo davanti a un cambiamento proprio di paradigma di quello che è il concetto di uomo e di persona. Per cui questi nuovi scienziati, pseudoscienziati, se vogliamo dire, che però appunto influenzano poi dopo con i loro articoli i grandi mass media, e per cui questo poi viene veicolato a livello dell'opinione pubblica, La persona umana ha diritto appunto ad essere chiamata persona solo ed esclusivamente se entra ed è capace di entrare in relazione con gli altri. E allora loro sostengono il bambino nel ventre materno, piuttosto che il bambino, e loro in questi articoli appunto pseudoscientifici sostengono che il bambino entro i 6 mesi dalla nascita non è in grado di entrare in relazione con gli altri esseri. Questo basta parlare con qualsiasi madre o papà per capire la profonda veramente ignoranza e malafede che c'è in questo genere di scritti. Ebbene, per loro il bambino entro 6 mesi dalla nascita può essere ucciso tranquillamente. Per cui proprio perché appunto il bambino non si relaziona, per cui non può essere considerato una persona. E così come non può essere considerato una persona il bambino, non è considerato una persona il malato che non è più cosciente, per cui il malato di Alzheimer, le persone in realtà appunto più deboli, coloro che non hanno magari più una capacità di reagire, ecco, la società di oggi non le considera persone, per cui possono essere eliminate. E allora appunto in questo senso la legge di New York apre una via maestra, un'autostrada proprio alla legalizzazione dell'infanticidio, perché sappiamo bene che al 9° mese è già tutto il bambino che è lì, no? Per cui non c'è più neanche ormai, appunto non devono neanche più parlare di grumo di cellule, perché la società è talmente ormai stata lavorata, è stata talmente abituata a tutto questo, che ormai molti non reagiscono neanche più a un'aberrazione del genere. E questo, devo dire, dovrebbe molto preoccuparci e dovrebbe farci reagire. E in questo senso penso che sia molto importante quello che stanno facendo negli Stati Uniti, per cui ci sono già degli stati che invece vanno esattamente in controtendenza proprio per reagire a questa mentalità della morte, e penso che quello che noi dobbiamo cercare di fare anche in Italia. Io penso che in questi 40 anni dalla nostra legge 194 le coscienze sono state veramente anestetizzate e per cui ormai non reagiamo quasi più su nulla. Ecco, questo penso che è il maggior problema della nostra società. Coloro che portano avanti una cultura della morte, la portano avanti con grande determinazione, con dispendio di energie, di mezzi, ecco, e purtroppo spesso noi invece ci rendiamo conto che i buoni, cioè coloro che dovrebbero reagire, invece non hanno questa stessa determinazione, questa stessa spinta. È questo quello che noi dobbiamo cercare di invece di recuperare. E sotto questo aspetto ben vengono iniziative come quella appunto di Provita e Famiglia, perché lì effettivamente c'è invece uno sforzo, c'è un dispendio di mezzi per veicolare un messaggio positivo, un messaggio buono, e questo messaggio buono impatta fortemente sulla società, no? Quante persone possono riflettere vedendo solo quel cartello? Ecco, lo stesso vale anche per la marcia, no? Quante persone possono riflettere perché vedono magari delle persone che vanno in piazza, delle persone che difendono le loro idee con fermezza, sempre con grande come dire anche dolcezza, ma con grande fermezza, perché appunto sulla verità non ci può essere compromessi possibili, per cui sulla vita non ci può essere compromessi possibili. Ecco, questo penso che sia il nostro maggior dovere, maggior impegno. Anche solo da questi anni di marcia, questo lo diceva anche Edoardo Verasteghi oggi. Ma se noi anche, lui diceva questo, ma se io anche avessi salvato solo quella donna che ho incontrato davanti a quella clinica, già la mia vita avrebbe avuto un senso, perché ho salvato una vita umana, no? Ecco, io penso che se anche a ogni marcia noi riuscissimo a salvare anche un'unica vita umana, ebbene vale tutto l'impegno, tutto lo sforzo di un anno di tante persone messe insieme per salvare quell'unica vita umana, perché effettivamente quello che ci diceva prima padre Giampio, il nostro è il Dio della vita, per cui qualsiasi essere umano appunto è unico e irripetibile ed è voluto da Dio. E per cui per qualsiasi piccola creatura varrebbe spendere tutta una vita. E d'altra parte il nostro Signore ci ha dato l'esempio, no? Lui ha dato la vita per ognuno di noi singolarmente, per cui non dobbiamo noi cercare di fare altrettanto nei confronti di questi esseri che sono i più indifesi, perché non possono assolutamente difendersi, e per cui non vogliamo noi essere la loro voce, essere noi proprio a prendere le loro difese nello spazio pubblico, nella società, perché se non lo facciamo noi, nessun altro lo può fare.
Grazie. Ecco, prima di rivolgere a padre Giampio una domanda di una nostra radioascoltatrice, io vorrei sentire Federica, facendo presente che siamo verso il termine della trasmissione, quindi chiederei a tutti la cortesia di risposte un po' più sintetiche. Dunque, Federica, si dice che tutto quello che succede in America prima o poi si riproduce anche in Europa. Pensi che anche da noi possa esserci questo pericolo dell'aborto tardivo, qui in Italia innanzitutto e poi in Europa?
Ma io invece che guardare l'esempio negativo punterei i riflettori sull'esempio positivo, quindi sul fatto che in Georgia, stato degli Stati Uniti, appunto hanno vietato l'aborto se si riconosce il battito fetale, battito cardiaco fetale, quindi anche noi, secondo me, noi cattolici, noi cristiani, dobbiamo smettere di seguire l'asticella sempre più critica, dobbiamo iniziare a riportare, invece che giocare in difesa, iniziare a giocare un po' in attacco, perché a volte è anche il passo del Vangelo dove dice che i figli della luce sono un po' meno svegli dei figli del buio, in realtà è abbastanza vero. Dobbiamo, secondo me, iniziare a guardare alle best practices, ovvero adesso abbiamo questo esempio straordinario dello Stato della Georgia, che verrà presto seguito anche dallo Stato dell'Obama, probabilmente, e dobbiamo quindi andare a puntare a questi esempi proprio per vedere di superare quella che è la legge 194.
Ecco, bene, grazie. Allora, adesso padre Giampio, una nostra radioascoltatrice, Caterina d'Avellino, ci scrive: conosco tante persone che dicono che non sono pro aborto, ma invece sono pro scelta, cioè che a loro non piace l'aborto, ma credono che deve essere una libera scelta per ogni donna. Ora, questa giustificazione, un attimo che ho perso la, eccola qui, non è valida, perché se una vuole la cosiddetta scelta, comunque appoggia l'aborto, e appoggia l'aborto come un bene. Come si fa a combattere questa ignoranza?
Purtroppo questa ignoranza, come la chiama la nostra ascoltatrice Caterina, è molto incancrenita, perché è proprio in base di questi ragionamenti. In Italia sono passati, in tante nazioni, sono passati proprio il referendum sulla legge 40, sul divorzio, sulle droghe libere, sull'eutanasia. Sì, io non lo faccio, non sono d'accordo, però non voglio imporre la mia idea, non voglio imporre il mio credo, e gli altri facciano quello che vogliono. Io sono contrario a fare la rapina in banca, gli altri se la vogliono fare la facciano, sia legalizzata, però io non farò le rapine in banca. Sono contrario a prendere sotto il vecchietto che passa sulle strisce bianche, sono contrario, però se gli altri vogliono passare e stirare il nonno Beppino mentre attraversa le strisce bianche, lo possono fare. È un ragionamento sbagliato. Io sono contrario a uccidere questo bimbo, ma se gli altri vogliono ucciderlo, uccidono. Ma allora effettivamente sei contrario tu a sparare contro qualcuno, ma favorisci, praticamente non ti opponi al male, perché se proprio vogliamo entrare un po' così, l'omicidio, c'è l'uccisione diretta, ma l'uccisione indiretta, ma in quanto tu contribuisci in questo? In quanto la mia omertà, io non sono mafioso, però se gli altri vogliono essere mafiosi così, quanto in questo favorisco la mia omertà, il mio nascondimento, il mio dire no, è sbagliato, io non discuto che tutte le ragioni che può avere lo stato d'animo, lo stato psicologico, lo stato psicofisico, in Irlanda addirittura diceva beh, se questa qui è così, questa persona è così in crisi da pensare al suicidio, beh, tanto male, allora lì è lecito l'aborto. Io non entro in questi meriti, mentre che oggettivamente non è lecito, è un omicidio. È un omicidio del giusto innocente. E quindi non può, chiaramente, sì, non siamo d'accordo, ma dobbiamo anche dire che non è bene farlo. E poi ci possono essere tutti i mezzi per poter aiutare tutte queste persone a comprendere bene, come per dire, ma che ne sarà di te domani nel post-aborto? Ma quali conseguenze avrà tutto questo nella tua vita? Rovini una vita, togli una vita e rovini la tua. Perché un'implosione, benedetto il frutto del tuo grembo, diciamo nell'Ave Maria, ma quel tuo grembo diventa maledetto, perché invece di diventare fonte di vita, diventa un cimitero, diventa... quante volte i grembi materni diventano grembi di cimitero, invece di dare vita danno la morte, proprio questo qui, proprio si va contro natura, quello che naturalmente avviene per dare la vita, per tanti X motivi io do la morte, proprio questo qui, una mentalità proprio da un uso che è diventato mentalità proprio da combattere e da aiutare da questo torpore a risvegliarsi.
Ecco, un'altra domanda per dare spazio sempre ai nostri radioascoltatori è questa, e credo che forse Virginia sia la persona più appropriata per la risposta. Qual è l'importanza della marcia per la vita? Intanto non si risolve niente, l'aborto continua e nessuno ascolta le voci dei poveri bambini, le manifestazioni esterne sono importanti? Avete visto un cambiamento nella società? Quale impatto hanno queste marce per la vita? Beh, insomma, facciamo per correttezza questa domanda, ma credo che la risposta sia ampiamente stata data già nel corso di questa trasmissione.
Sì, comunque, Claudio, solo per aggiungere appunto alcuni elementi. Innanzitutto, che appunto quello che abbiamo visto che è successo negli Stati Uniti con la Marcia per la Vita fa sì che dopo tanti anni la prima azione che la presidenza Trump ha fatto è stata quella di togliere i fondi al Planned Parenthood, come sarebbe per noi togliere i fondi alla legge sull'aborto. Per cui è stato già un enorme successo in una porzione americana che era quasi impensabile. Per cui questo vuol dire che lo stesso presidente Trump ha capito che la maggior parte dell'opinione pubblica americana era a favore di una cosa del genere. Allora, cos'è che ha cambiato nel corso di 40 anni l'opinione pubblica americana? È stata certamente non solo la marcia, ma la marcia ha provocato la nascita di migliaia di associazioni pro-life che in ogni stato degli Stati Uniti hanno svolto delle azioni pro vita, e per cui questo lentamente ha cambiato la mentalità. Se uno non si muove, non fa e non agisce, evidente che non succederà mai nulla. E poi un altro elemento insomma, importante è che ci ha fatto riflettere su questo anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, quando hanno detto che i cattolici devono necessariamente riappropriarsi dello spazio pubblico, perché se noi non manifestiamo pubblicamente la nostra avversione per le leggi ingiuste, il nostro amore per la vita, la famiglia, gli altri andranno avanti sempre più indisturbati, per cui non è affatto vero che non serve. In Argentina la marcia per la vita di quest'anno ha bloccato la legge sull'aborto, per cui diciamo che in genere questo genere di scuse sono adoperate da coloro che non vogliono agire, non vogliono fare niente, che aspettano un po' indolenti quello che succede. Ecco, io penso che invece il nostro dovere principalmente di cattolici è quello di agire, e di agire con i mezzi che abbiamo a disposizione, per cui scendere nello spazio pubblico è un nostro dovere.
Ecco, faccio ancora una domanda. Il 20 aprile 2017 è un'altra data che è un appuntamento con la morte. Ecco, è stato un appuntamento con la morte perché veniva approvata la legge denominata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Questa legge ammette la possibilità di eutanasia passiva, ovvero quella forma di omicidio che consiste nel privare il paziente di nutrizione e idratazione e sedarlo profondamente, applicando in modo estremo le terapie del dolore. Attualmente la legge esclude la possibilità di un'eutanasia commissiva mediante una iniezione letale o la preparazione di un preparato, perdonatemi il gioco di parole, di un preparato letale. Ecco, purtroppo c'è un'iniziativa di legge in corso che è volta proprio al superamento dell'eutanasia passiva per passare a quella commissiva o attiva che ho brevemente esposto prima. Cosa possiamo fare per invertire la rotta? Ecco, vorrei sentire sull'argomento prima Federica e poi Virginia.
Beh, qui concordo anche con Virginia, quando il tema è la discussione di nuovi provvedimenti, nuove leggi, a quel punto lì la manifestazione pubblica è veramente importante. In particolare in questo caso questa spinta appunto verso l'eutanasia, che viene anche a livello europeo, noi dobbiamo opporci pubblicamente. Ad esempio un'iniziativa che comunicheremo domani, che ho proposto anche a varie associazioni e spero di raccogliere consensi, è visto che abbiamo una situazione appunto con Vincent Lambert di cui ho già accennato, ci sarà lo stacco della spina, quindi il blocco dell'alimentazione di questo disabile che però non ha una morte cerebrale ma appunto reagisce a quelli che sono gli input esterni e lui, la Francia, lo Stato della Francia vuole interrompere appunto l'alimentazione perché non ritiene la sua vita degna di essere vissuta. La data prevista è il 20 maggio e quindi noi vorremmo fare questa, io vorrei fare questa manifestazione davanti all'ambasciata francese a Roma, quindi ne approfitto della trasmissione radiofonica per invitare anche altre associazioni che vogliano unirsi, perché noi dobbiamo veramente prevenire tutte queste mosse che vogliono sostanzialmente andare in un'unica direzione, quella della morte, invece noi dobbiamo affermare la vita appunto a tutti i livelli, dal concepimento appunto alla morte naturale.
Affermando ovviamente che appunto quello della vita è un diritto indisponibile che non può essere messo nelle mani dello Stato, della magistratura. Ecco, ti ringrazio Federica per questo tuo intervento perché hai semplificato un po' il mio compito, nel senso che questa sarebbe stata una domanda che sicuramente avrei fatto come domanda di chiusura. E quindi ti ringrazio. Virginia, prego.
E sì, chiaramente condivido perfettamente quello che ha detto Federica. Il problema appunto dell'eutanasia sarà trattato chiaramente anche alla Marcia per la Vita, perché appunto è un qualcosa che è in discussione in questo momento nel nostro Parlamento. E in questo caso avremo proprio un magistrato che ci parlerà dei pericoli di questa legge. Allora, noi cosa possiamo fare? Io penso che anche lì, in quanto cattolici, abbiamo chiaramente come base e come forza principale la preghiera, e questo è evidente e dobbiamo svilupparla proprio per il nostro paese contro queste leggi ingiuste, per amore della vita. E per cui pregare. Dopodiché dobbiamo però appunto anche formarci, cioè informarci, sapere quello che sta succedendo, perché non possiamo assistere inermi e senza capire neanche quello che ci viene imposto, e in questo senso per cui informarci bene. E poi appunto come terza azione necessariamente appunto la manifestazione pubblica, cioè la manifestazione di piazza, cioè il protestare, perché è l'unico modo che noi abbiamo per farci vedere, per farci contare. E su questo posso solo aggiungere una piccola cosa, perché a me ha letteralmente sconvolto quando ho saputo, perché ero in Olanda per la marcia per la vita, che era in Olanda, che si svolgeva in Olanda, e lì un medico che opera tra l'Olanda e il Belgio mi ha raccontato che ormai, sai, da loro l'eutanasia è già attiva da vari anni, anche quella per i bambini. Ebbene, negli ospedali olandesi e belgi esiste ormai una giornata al mese che loro chiamano il Clean Up Day, cioè il giorno della pulizia. E questo giorno della pulizia vuol dire che il medico di turno nell'ospedale passa con l'iniezione letale per tutti i malati più gravi, pur di liberare letti, perché essendo delle popolazioni anziane, come purtroppo lo è anche l'Italia, gli ospedali a un certo momento non hanno più posti letto, e per cui una volta al mese il medico di turno appunto ha questo obbligo di fare questa operazione, per cui il Clean Up Day. Ecco, vogliamo noi così assistere senza reagire a che anche in Italia arriviamo a questo? Ecco, io penso che appunto è su queste cose qui che noi dobbiamo veramente, come diceva Giovanni Paolo II, alzarci in piedi, perché se non ci alziamo in piedi, se non prendiamo coscienza che siamo noi a cambiare le sorti della società e che ognuno di noi può fare la differenza, perché ognuno di noi, il nostro Signore ha dato dei talenti, chiaramente passerà tutto in maniera indisturbata. Ecco, questo è un appello veramente che penso sia giusto fare a tutti quanti, perché tutti quanti siamo interpellati, tutti quanti siamo cittadini di questa nazione.
Ecco, questa mi sembra anche una risposta ad una terza domanda che è arrivata qui in studio, ed è questa: l'uso delle immagini dei bambini abortiti è efficace nel difendere la vita? Alcuni del movimento Pro Vita non sono d'accordo. Allora io mi permetto di dire: ma che cos'è più brutto? Sapere che c'è un medico che passa in giro nei reparti con un'iniezione letale per fare pulizia, o vedere effettivamente come è ridotto, come si riduce un bimbo che viene abortito? Ma io credo che sia più brutta la prima cosa, anche se poi vorrei ricordare un altro episodio importante, prima di rivolgere l'ultima domanda a padre Giampio, ed è questa: quella che ha Fatima, la Madonna, ha fatto vedere ai tre pastorelli l'inferno, perché ci sono delle circostanze in cui, per rimuovere le nostre coscienze, noi abbiamo bisogno di vedere la realtà per così qual è. Noi stiamo smarrendo il senso della realtà. Uno dei motivi della crisi del nostro tempo è proprio questo, la perdita del senso della realtà. Noi abbiamo bisogno di riconquistare, di riappropriarci della realtà, e quindi anche quando è così brutta, e può essere così brutta come vedere l'immagine di un bambino smembrato, che poi tra l'altro non capisco la domanda, perché Pro Vita quando fa i suoi manifesti non mette mai i bambini, diciamo, di questo tipo. Ecco, comunque anche vedere un bambino smembrato è un modo per richiamarci alla crudeltà di quello che sta succedendo, di risvegliare le nostre coscienze. E padre Giampio, per concludere, vorrei fare un'ultima domanda a lei e poi chiederle anche la benedizione per noi tutti e per i nostri radioascoltatori. Perché c'è tanta avversità contro gli insegnamenti della Chiesa, che ovviamente non contraddicono quegli insegnamenti, quelle leggi fondamentali naturali del vivere civile?
È una domanda molto, molto antica questa. L'egoismo, il peccato originale, ha fatto un grande danno, e quindi ci fa un po' ribellare e ci fa cercare solo quello che è il nostro egoismo. Quindi quello che c'è di scomodo non ci piace più. Già non troppi anni fa lo facevano nell'eugenetica, nei campi di concentramento, facevano le cose, chi erano gli ammalati, malati che non connettevano venivano soppressi, poi se non avevi una giusta qualità di vita, come si dice anche oggi, un po' così, venivi eliminato, e se non avevi l'aspetto del colore degli occhi o dei capelli o la testa giusta, venivi non corrispondi alle aspettative del mercato, e quindi diventiamo degli oggetti. Quando l'uomo perde il senso della sua dignità, diventi un oggetto commerciale, che un bambino che puoi comprare con un paio di scarpe, puoi sceglierne la misura e puoi fare tutte queste cose qui, anzi te lo puoi anche programmare, e quindi lo puoi anche fabbricare, e se non ti piace lo butti nel cassonetto, e così se il vecchiarello nonno Beppino non sta più tanto bene, lo metto nel cassonetto, come capitava a Madre Teresa di Calcutta, che li prendeva negli immondettai, questi relitti, così, ed era una mamma buttata via dal figlio, dopo c'era un fatto mio figlio buttarmi qua nell'immondettaio. Stiamo veramente proprio calpestando tutto qui. Da dove rinasce tutto questo? Proprio da colui che odia la vita e che ci mette in testa tutte queste cose. Abbiamo paura di vedere un feto abortito, è una cosa tremenda vedere un feto abortito, non abbiamo paura però di vedere lì per televisione che i nostri bimbi guardano dei cartoni animati che si squartano, si tagliano a metà, esplodono, o dei film così veritieri, e poi abbiamo paura di parlargli guarda che chi commette i peccati e non si pente va all'inferno. È un po' il nostro paradosso, un po' siamo a volte un po' ridicoli in questi punti qua, effettivamente. Siamo pronti a dire uccidiamo questo qua perché è un peso economico, sto vecchiarello così, o è scomodo perché non mi fa dormire bene la notte, lo uccidiamo, ma dopo ne vediamo l'immagine di quello che è stato le nostre scelte, diciamo no, questo mi lascia un'impressione, dopo non dà. È un po', a volte siamo un pochettino... sì, un po' ridicoli nel nostro comportamento, ed è effettivamente il momento, un tempo propizio per poter comprendere sempre meglio che non è questo qui il modo per percorrere la via della felicità. Tutti cerchiamo la felicità, ma chiaramente non è questo il percorso. È larga la strada che porta alla perdizione, quanti coloro che la percorrono. Verrà un modo di vivere, verranno delle mode che offenderanno molto il Signore. Beh, ci sono state forse anche sicuramente anche le mode dei commercianti che vendono ad alti prezzi poca stoffa per coprirsi, ma anche queste mode in cui la dignità dell'uomo, la dignità umana è calpestata, i valori sono calpestati. Dicevi che c'è una perdita della verità, i papi parlavano negli anni fa della perdita del senso del peccato. Non c'è più il senso del peccato. Sì, se mi va, faccio così. Ecco il soggettivismo. Quindi non mi rapporto più con Dio, ma un po' secondo i miei gusti, o le mie mode, o le mode che mi propone qualcuno. Qualche mente o qualche ideologia che ha un po' il parere.
Bene, grazie. Padre Giampio, grazie a tutti gli ospiti, a te Federica, a te Virginia, per aver partecipato a questa trasmissione.
E... Grazie a infinite a te Claudio, a tutti i radioascoltatori, a Padre Giampio e a Federica.
Grazie a voi.
Bene, allora Padre Giampio, se... ovviamente dopo aver fatto gli auguri a Federica per questo... impegno che sta prendendo.
Auguri e preghiere però, allora riprendo il punto della Virginia, anche molte preghiere, mi raccomando.
Auguri e preghiere ovviamente, certo, e poi Padre Giampio se vuole concludere con la benedizione.
Bene, iniziamo subito a invocare la Madre della Vita, l'Immacolata, e anche questa preghiera. Ave Maria, piena di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.
Ave Maria a tutti.